Paolo Casu, 52 anni, candidato sindaco, sostenuto da due liste civiche. Esatto. La sua è una storia che ha molto a che vedere con i diritti, con il sociale, e da questo mondo lei proviene, certo, anche se ha lavorato poi sempre nel mondo della sanità. Ci racconta come nasce, dopo due esperienze di consiglio comunale, la voglia di correre per la poltrona più alta, la più prestigiosa.
Sì, grazie, un saluto a tutti voi e un grazie per avermi invitato alla trasmissione. E, guardi, è molto semplice, io credo che è una sfida che è nata nel 2006 quando per la prima volta mi sono candidato in consiglio comunale a Cagliari. E, mi sono reso conto, io provengo da, come ha detto lei, dal mondo del volontariato, sono fondatore, non più presidente, ma fondatore di un'associazione di volontariato che si chiama Cagliari Solidaria Onlus, che si occupa di disagio sociale ma soprattutto di povertà. E, credo che la politica si sia dimenticata dei suoi figli più deboli, delle fasce deboli, dei disabili, dei poveri soprattutto, perché c'è una povertà che oramai non è più quella del cosiddetto mendicante, non è più quella del nomade che chiede l'elemosina, ma è proprio una povertà del divorziato rimasto senza casa, che è costretto a volte anche a dormire in macchina.
Un'ordinaria povertà, verrebbe da dire.
Un'ordinaria povertà, ma direi di più, oltre che ordinaria povertà bisognerebbe parlare chiaramente di un disagio sociale ed economico che ha portato la città a essere un pochino egoista rispetto agli altri. La politica è troppo egoista rispetto agli altri. Quando mi sono candidato nel 2006 ho sempre scelto di devolvere l'indennità ai poveri, alle persone, alle associazioni di volontariato. Guarda, faccio un esempio: qualcuno mi accusò di fare per provocazione, comprai diversi defibrillatori, uno ancora è all'ingresso del comune di Cagliari, sperando che l'amministrazione seguisse l'esempio. È rimasto l'unico defibrillatore mio, quello montato all'ingresso di Cagliari, con 12 dipendenti comunali formati, e la formazione devoluta da me, pagata da me.
Ecco, ma le sofferenze di cuore, per restare sul tema del defibrillatore, certo, che le ha dato, diciamo, l'ultima esperienza in consiglio comunale, che l'hanno portata a fare la scelta di esporsi così in prima persona, da che cosa nascono soprattutto?
Sicuramente, l'ha detto lei, una sofferenza di cuore, una delusione che di poter incidere da consigliere comunale. Non parlo di Paolo Casu, parlo del consiglio comunale, quindi di un singolo consigliere. Chi dice il contrario è un bugiardo, guardi, te lo posso assicurare, di incidere poco nella vita dei cittadini, di sedersi in un'aula a consigliare, fare dibattiti. Io sono stato il più produttivo, l'hanno scritto nell'Unione Sarda come presentazioni di mozioni, interrogazioni, delibere. Bene, le posso garantire che molte di quelle mozioni, molte di quelle delibere che io ho presentato sono rimaste per l'amministrazione ZED a lettera morta.
Quindi oggi si governa, insomma, facendo la giunta, facendo il sindaco.
Oggi si governa facendo i padroni, oggi si governa, e che è quello che io dico. Io ho il nostro movimento si chiama anche movimento senza padrini, senza padroni. Io sto assistendo in questi giorni e sono veramente schifato dalla paratta dei big che arrivano da Roma, dai 5 Stelle che ha bisogno per presentare il sindaco di far arrivare Di Maio, dalla Boschi che arriva a sponsorizzare Renzi, insomma a Massidda che dice di essere una lista civica, però sono arrivati già 2-3 ex ministri dell'era Monti. Quindi voglio dire, sinceramente è un sistema di fare politica che io rifugo, soprattutto che respingo totalmente, non fa parte di me stesso tutto.
Allora
qua
veniamo ai temi della città e decliniamoli secondo l'ordine, diciamo, classico delle nostre serate extra live di Radio X e di Cagliari Social Radio. Partiamo dai temi della vivibilità, di come è cambiata la città in questi ultimi 5 anni. Indubbiamente è cambiata, ci sono delle cose che prima non c'erano, parliamo anche, non so, di mobilità, di verde, certo, di servizi. Quali sono le critiche che lei ha da fare a questa amministrazione, che cosa si può fare ancora in più in questo campo?
Ma la prima critica che muovo chiaramente è che l'amministrazione è ricca di grandi commissioni, anche all'interno del Consiglio Comunale ne abbiamo 11, però di queste commissioni nessuna ha prodotto atti di indirizzo politico che fossero determinanti per la vita della città. Mi riferisco alle disabilità, lei ha assistito anche a un dibattito che abbiamo fatto a Santa Teresa, insomma a Pirri, proprio sulla...
Ma non mi porti sul sociale che poi ci arriviamo.
Perfetto.
Allora, stiamo sui lavori pubblici, sull'urbanistica, sulla vivibilità della città, diciamo,
sì,
le opere pubbliche.
Certo, ma è tutto legato al problema del lavoro. Il problema è che lo sviluppo, chiaramente mobilità, possiamo dire che Cagliari è circondata da piste ciclabili e da poche biciclette, quindi parliamo della prima cosa che non mi va bene, che non mi scende giù.
C'è l'hardware ma non c'è il software.
Esattamente, così. Bravo, esatto. Proprio ha fatto un scientificamente e anche informaticamente ha fatto un esempio che calza a pennello, ma abbiamo anche tante altre cose, voglio dire, cioè, in quest'ultimo periodo si è aperta una marea di cantieri, senza considerare che i cantieri bloccano la vita di una città. Insomma, in 5 anni il ZED ha avuto abbastanza tempo per poter, diciamo, calendarizzare, usiamo un termine tecnico che forse è anche meglio, calendarizzare fare la vita di Chedi e la vita cantieristica. Invece si è scoperti che improvvisamente la piazza Garibaldi si è aperta 15 giorni fa, la via Manno si è aperta, tutto assieme, e chiaramente mettendo in cosa. Io credo che invece la città meriti, mettendo in disagio la città, io credo che la città meriti una, diciamo, programmazione anche cantieristica, una programmazione anche sulla mobilità ben diversa. Io questa mobilità, sinceramente, guarda, io non sono contro le piazzette, come qualcuno continua a dire, non critico. Parlare male di Sedda a 360 gradi sarebbe fare una grande bugia, quindi è evidente che non posso permettermi il lusso, perché chiaramente di cose ne sono state fatte. Diciamo che sono stati ascoltati poco i cittadini, e molto spesso si è agito con molta prepotenza rispetto a quella che è l'esigenza. È mancata la cassa acustica di ascolto della società, dei cittadini, quindi della classe sociale.
Ecco,
civica.
Che è un lavoro che noi facciamo quotidianamente con la nostra radio. Visto. Prendo i microfoni alle associazioni, ai comitati, ai gruppi, visto. E ci siamo resi conto che le tematiche legate alla vivibilità, alla qualità della vita, al vivere la città, pensiamo, non so, al tema del verde, degli orti urbani, anche appunto dell'andare in bicicletta, del riconquistare spazi di libertà, è un fatto che è molto, molto radicato ormai nelle abitudini e nella testa delle persone. Come fa una buona amministrazione ad ascoltare e a fare tesoro dei suggerimenti che arrivano dal basso, dalla società?
Ma è molto semplice, fare quello che faccio io quotidianamente da 10 anni, ma forse anche prima, perché mi occupo di associazioni di volontariato da 20 anni, 25 anni, quindi forse anche di più, visto che ho 52 anni. Ma è molto semplice, ascoltare i cittadini vuol dire sporcarsi le scarpe anche in strade fangose, vuol dire uscire la mattina quando un cittadino ti chiama perché ha finito i soldi e non può pagare l'elettricità, e molto spesso non ci sono i soldi che il comune ti può dare, perché non li può dare a tutti chiaramente per pagare la cosa. Vuol dire anche ascoltare quella casa. Guardi, la società è fatta di esseri umani, di singoli. È evidente che non si possono ascoltare i singoli. Questo abbiamo visto che le associazioni servono anche per questo. Se morissero le associazioni a Cagliari, sarebbe la morte della società civile cagliaritana. Invece si può fare di più. Io, infatti, nella parte del mio programma, uno dei punti programmatici con cui chiaramente mi impegno verso i cittadini nei primi 365 giorni di governo della città, è quello di aprire i consigli comunali una volta al mese in diversi quartieri cagliaritani. Lei mi può chiedere dove e come, le dico che ci sono tutte le sedi delle circoscrizioni chiuse, sigillate, alcune anche degradate. Basterebbe riaprirle, fare i parlamentini, invece di riunire gli ex consiglieri di circoscrizione che non ci sono più, a parte Pirri che è ancora la municipalità, riunire chiaramente
portare il consiglio comunale. Per la città.
Assolutamente, ma anche nelle palestre, anche con le associazioni. È stata una cosa bellissima quella fatta proprio a Pirri, voglio dire, dove immagini lei i consiglieri comunali che si confrontano con la società civile, con le associazioni, col mondo del volontariato. Questo lo voglio fare moltiplicato, per esempio aprire un consiglio comunale nel palazzetto ed è un impegno mio, non è solo uno slogan elettorale, perché metterei se non lo facessi. Aprire il consiglio comunale portandolo nel palazzetto dello sport di via Rockefeller. Anche al costo di prendersi qualche insulto da parte di qualche cittadino arrabbiato.
O al mercato di Via Quirra,
o al mercato di San Benedetto la sera in orario di chiusura, chiamando i cittadini a confronto con noi. Questo è anche coraggio politico, perché molto spesso il politico si chiude nel palazzo ed esce dalla porta di servizio perché non vuole incontrare i cittadini, ed essere molto spesso anche, perché non è solo dire sì, bisogna intanto anche dire no.
Cambiamo tema, andiamo al tema che in genere caratterizza la nostra serata del martedì: cultura, conoscenza, ricerca, università. Ecco, l'università a Cagliari è una realtà importante, ci sono oltre 30.000 studenti che la frequentano, è una grandissima comunità, una grandissima responsabilità, una grandissima risorsa. Certo. Come può essere usata meglio la risorsa dell'università e come si può lavorare meglio d'intesa con l'università?
Guardi, io provengo dal mondo universitario cagliaritano, quindi non provengo da un'altra realtà. Io mi sono laureato a Cagliari, quindi
non è un bocconiano.
Non sono un bocconiano e me ne vanto. Io amo l'università cagliaritana perché la ritengo una delle migliori università europee. E molto spesso ci si dimentica di quello che abbiamo, non apprezziamo sufficientemente quello che abbiamo perché conviviamo giornalmente nell'ordinarietà. Io sono invece uno che pensa sempre, avendo girato un po' anche fuori, pensa sempre che bisogna apprezzare quello che abbiamo in casa. E le dico anche che personalmente per l'Università di Cagliari bisogna fare molto e di più. Innanzitutto bisogna valorizzare i nostri studenti e valorizzare i nostri laureati, i nostri dottori di ricerca, quelli che sono le realtà che poi escono dall'università. Uno dei motivi e uno dei vanti chiaramente che ha l'Università Cagliaritana di produrre grandi realtà scientifiche che poi espatriano perché non trovano lavoro a Cagliari. Questa è la grande colpa della politica che non dà risposte, colpa anche della società civile che non riesce a valorizzare e a incidere sufficientemente sulle scelte dei nostri figli. Io dico la verità che sono uno di quelli che non permetterò che un solo cittadino cagliaritano vada via da Cagliari, cercherò di non permetterlo anche al costo di incatenarmi, perché non è possibile che accadano ancora queste cose nel 2016. Noi siamo 1.300.000 abitanti in una realtà dove potrebbero convivere tranquillamente in tutta la Sardegna 4-5 milioni di abitanti. Noi a Cagliari siamo oltre 100.000 abitanti e abbiamo delle realtà pazzesche. Allora basterebbe, chiaramente, concludo, anche valorizzarli all'interno dell'amministrazione pubblica. Uno dei compiti che mi assumo io all'interno del Consiglio Comunale, non assumere staff esterni o altri consulenti esterni per il comune, ma prendere laureati con stage, con master, chiaramente, che possano frequentare e soprattutto insegnare a noi politici quella che è realmente la ricerca scientifica e quella che è anche la buona amministrazione della cosa pubblica.
Ottimo, io andrei adesso al tema cultura, spazi culturali, cultura anche come risorsa per la città, sia in chiave turistica che in chiave ovviamente culturale. Che voto dà la politica culturale dell'amministrazione Zedda e che cosa si può fare meglio e di più per la cultura in questa città?
Purtroppo, ahimè, devo dare un voto basso all'amministrazione, alla cultura, diciamo, dell'amministrazione Zedda, per il semplice motivo che credo, guardi, io sono di quelli che crede che nell'amministrazione occorre iniziare a usare i termini esatti. Molto spesso si parla di assessori competenti e molto spesso ci rendiamo conto chiaramente che gli assessori non è che siano proprio competenti per materia, saranno competenti a livello amministrativo, però per materia no. Faccio un esempio: se dovessi chiamare io all'assessorato ai servizi sociali un ingegnere e all'urbanistica un medico, chiaramente uscirebbe un pastrocchio, perché è evidente che il medico non può fare l'ingegnere e l'ingegnere non può fare il medico. Questo avviene normalmente, le posso dire, abbiamo esempi anche noi nel comune di Cagliari, senza andare lontano. Per quanto riguarda la cultura, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che la Giunta Zedda in questi ultimi mesi freneticamente sta cercando di rimediare l'acquiescenza che ha avuto in 5 anni. È stato montato frettolosamente una grua all'anfiteatro romano, però si stanno già mettendo i paletti e non si sa che cosa si dovrà fare all'anfiteatro romano. Io vedo l'anfiteatro romano invece già con una realtà non soltanto anche turistica, chiaramente, quindi culturale, per far conoscere quello che eravamo e quello che siamo, ma anche come la grande arena concerti di Verona, voglio dire. Invece si è speso, per esempio, su questo boccio totalmente alla Giunta Zedda, per l'arena grandi eventi, che molti di noi hanno chiamato in Consiglio Comunale l'arena grandi sprechi.
Anche grandi eventi.
Grandi sprechi, perché eventi spazza via tutto e troviamo con la maestra Latta, troviamo tutto in riva al mare. E si sospesi, le immagini che per smontare e rimontare si spende 250.000 euro all'anno per smontarlo e rimontarlo, perché non si può tenere fissa, altrimenti volerebbe tutto, e immagini che è costato oltre 1 milione di euro. Forse quei 1 milione di euro, se li avessimo usati nel sociale, se li avessimo usati anche per mettere a posto meglio una villa Tigelio, che è il vanto della nostra cultura e soprattutto è chiusa, ma non arrivano i turisti, nessuno sa dove è villa Tigelio, che è in via Tigelio, ma è bellissima da vedere.
Ben nascosta, però.
È ben nascosta dalla vegetazione alta, purtroppo, e questo chiaramente non mi porta che a dare un voto non sufficiente alla Giunta Zedda.
Ecco, lei sindaco cosa farebbe come prima misura per valorizzare meglio ciò che di bello c'è da vedere in termini culturali e artistici nella nostra città?
Ma credo che la prima cosa da fare sia praticamente censire quelli che è il patrimonio culturale della nostra città, che qualcuno non ha ben chiaro ancora, almeno a fatti non ha ben chiaro. La seconda cosa è praticamente mettere in godibilità, io la chiamo in godibilità perché questo è il termine amministrativo che si può usare, che si può dare in godibilità tutti i siti, vale a dire, parlo di Villa Tigelio, parlo dell'anfiteatro romano, parlo dell'ippodromo. Qualcuno si dimentica, noi abbiamo 25 ettari in riva al mare, che oggi se va a vedere c'è l'erbaccia alta, non si riesce manco a vedere quello che c'è dentro. Però lei immagini un'area del genere, chiaramente godibile per eventi gastroalimentari, gastronomici,
ma anche per il birdwatch, per guardare
anche
i
birdwatch, esatto, per i bicivoli, per tutto quello che riguarda chiaramente l'aggregazione sociale della nostra città. Oggi i giovani non possiamo pretendere, già voglio dire, ci hanno tagliato gli aerei low cost e così via, non possiamo pretendere che i giovani arrivino soprattutto a Cagliari se non riusciamo a dare servizi e se non riusciamo ad aprire la nostra città. Le faccio l'esempio: il comune di Cagliari dopo anni è stato aperto per i monumenti aperti. Beh, le posso garantire che sinceramente non ci sono cartelli che parlano in inglese ancora, non c'è una, ma non so,
cioè
parlando
dentro,
solo,
dentro
il comune ma anche all'esterno, perché ci sono cartelli che ancora oggi rendono difficile il percorso culturale della nostra città. Molto spesso chiaramente vengono messi volontariamente gli impiegati immigrati che tentano di cavarsela parlando un inglese un po' strogotto, quindi chiaramente c'è il problema. Allora voglio dire, abbiamo l'università, quanti laureati abbiamo e quanti studenti abbiamo che si formano in lingue straniere? Siamo forse inferiori all'Istituto Orientale di Studi Orientali di Napoli? Non penso. Quindi basterebbe che il comune e l'amministrazione si aprisse e aprisse realmente alle realtà scientifiche. Mi riferisco agli ingegneri, mi riferisco anche agli interpreti, mi riferisco anche ai lettori di lingua, tutto quanto. Quindi utilizziamo questi giovani, diamogli un'opportunità di uscire allo scoperto e utilizzare. Invece noi continuiamo chiaramente, la politica è l'errore maggiore della politica, mi blocco, però lo posso dire, l'errore maggiore della politica, cosa che io sicuramente non posso annoverare nel mio curriculum perché non ho mai avuto nessun incarico politico e me ne vanto, quando mi guardo allo specchio continuo a piacermi sinceramente, le dico francamente che la politica, l'errore della politica è che i segretari di partito decidono ancora di mettere il presidente di quell'ente da 200.000 euro, Tizio, Caio e Sempronio. Bene, io credo che forse dovremmo utilizzare i giovani che ci insegneranno tanto e soprattutto che ci faranno risparmiare molti soldi.
Allora, piccola pausa e poi torniamo a parlare di giovani, ma anche di sviluppo, di innovazione, di impresa con Paolo Casu. Tempo di ascoltare un po' della musica di Wes Montgomery, di bere un bicchiere d'acqua e riprendiamo la nostra conversazione con Paolo Casu, dedicata ai grandi temi della città. Paolo Casu, ricordiamo, sostenuto da due liste civiche nella corsa delle prossime elezioni comunali per la carica di sindaco. Abbiamo parlato molto di giovani, continueremo a farlo. Adesso facciamo un piccolo focus sul tema del sociale che le sta particolarmente a cuore. È già venuto fuori anche nella nostra conversazione, ma nel corso dell'incontro che si è svolto qualche settimana fa all'Exme è venuta fuori con insistenza, soprattutto da parte delle associazioni che si occupano di disabilità, la richiesta di restituire una consulta che c'era all'interno del comune e che non c'è più.
Che
da
c'è,
qualche
non
tempo.
Ha mai funzionato.
Funziona. Certo. Allora, quali sono le sue proposte per questo mondo di sofferenza che ha bisogno ovviamente di un grande supporto da parte dell'amministrazione?
Guardi, le dico solo che nella mia giunta, questa chiaramente non è una cosa che sta uscendo in questi giorni, ma nel mio programma c'è chiaramente l'istituzione immediata del garante per il rispetto della salute, per la tutela della salute pubblica. È un esempio semplice, noi il concetto di salute l'abbiamo perso da molto tempo, ci dimentichiamo da molto tempo che il sindaco per legge è l'autorità massima sanitaria di un comune, quindi deve tutelare la salute. La salute dalla Costituzione è ben chiara la sua spiegazione, quello che realmente il concetto di salute, ossia l'assenza e soprattutto di malattia, ma in più anche il benessere psicofisico di ogni individuo. Non esiste chiaramente, proprio ieri in una sorta di convegno che c'è stato proprio sul rumore, ho messo in risalto chiaramente che dove c'è rumore, dove non c'è tutela, dove non c'è rispetto, non c'è chiaramente la godibilità della salute.
Cagliari è una città molto rumorosa.
Cagliari è una città rumorosa, ma anche, se vogliamo, ingiustificatamente rumorosa, perché chiaramente non piace che le regole siano rispettate, chiaramente. È una cosa che il sindaco, normalmente i sindaci, perché poi non è un problema di ZEDA, ma è un problema che si potrebbe allargare a tanti sindaci, sono un po' ostici al rispetto delle regole. Io credo invece le regole devono essere sempre rispettate da tutti, perché diciamo che il rispetto, il mio diritto inizia e termina chiaramente quando non c'è il rispetto degli altri. Quindi da questo punto di vista devo dire che si è parlato di disabilità e ho sottolineato che la Consulta, uno dei primi atti, l'hanno detto tutti i candidati sindaci, mi associo anch'io, qualcuno ha detto che attiverà
era difficile non dirlo il giorno,
no, ma per carità,
tre associazioni di fronte,
esatto, no, ma per carità, non c'è da attivare niente, c'è già la Consulta, come c'è
farla funzionare,
esatto, cioè, come c'è quella degli immigrati, che però che è praticamente,
ecco, bisogna farla funzionare per fare che cosa, cioè qual è il ruolo, ma in che modo operativamente può essere una risorsa questa Consulta?
È una risorsa se chiaramente il suo ruolo della Consulta diventa chiaramente un ruolo di ascolto e soprattutto di amplificazione verso i problemi delle associazioni e verso i problemi delle singole, non soltanto, perché è giusto che anche la famiglia che non si è iscritta a un'associazione, la famiglia di un disabile, la famiglia di un, sia ascoltata anche se non è iscritta, quindi chiaramente un'amplificazione soprattutto.
Ecco, a proposito di capacità di ascolto importantissima
che molti non hanno
in un'amministrazione, come facciamo ad ascoltare i ragazzi che stanno qua sotto in Piazza del Carmine con la pelle scura e quegli altri che dormono in Piazza Matteotti e quegli altri che continuano a sbarcare ogni giorno in questa città? Come facciamo a gestire in maniera umana, accogliente, ma anche giustamente rigorosa questa emergenza?
Ma guardi, esiste, io ne ho parlato anche proprio all'ex me, però esiste chiaramente, noi siamo specializzati in perbenismo fasullo, quindi chiaramente noi siamo tutti perbenisti, quando c'è da accogliere, quando c'è da dire sì, da aiutare i disagiati e soprattutto ci dimentichiamo. Io le faccio un esempio, ieri sera proprio passavo in via Sardegna, c'era una signora povera, che era molto povera, diciamo, forse avrà avuto 85 anni, a cui che chiedeva l'elemosina in mezzo.
La conosciamo, è qua vicino.
Sì. Perfetto, sì, perfetto. Nessuno però gli dava niente, quindi chiaramente mi ha colpito questa cosa. Questa signora, l'ho preso, gli ho dato 2 euro, così ce l'avevo in tasca, la prima moneta ho preso. Questa signora mi ha dato un'immaginetta in mano.
Elettorale, spero, no?
No, un'immaginetta, un'immaginetta religiosa. Adesso, una bella battuta però, sta a me, perché è vero che molto spesso, non vorrei che anche lì sia vittima della politica, invece no, era un'immaginetta. E mi ha quasi ringraziato con un'aria felice, nel senso, allora io credo, guardi, che questi ragazzi hanno tutti i diritti, provengono dalla guerra, io credo che l'accoglienza non sia questa, io non vorrei vedere una Cagliari che accoglie le persone e le fa dormire.
L'accoglienza non è un parcheggio, soprattutto.
Esatto, esatto. Certo. Io non vorrei vedere la gente in Piazza Matteotti bivaccare o dormire o urinare nella cosa. Una delle cose che ho sempre mosso alla Giunta Zedda, che dice che non è una competenza sua perché arrivano tramite il prefetto, invece non è assolutamente vero, perché l'autorità sanitaria è il sindaco. Quindi io credo che il sindaco ha l'obbligo, in ogni caso, di garantire la decenza, il decoro e soprattutto la salute della città. La gente oggi in comune chiede sicurezza, chiede di poter camminare nelle strade al buio la notte, chiede di rientrare a casa in sicurezza e non si sente sicura. Ma no, guardi, non è che non si sente sicura perché è un colore della pelle diversa, per essere chiaro. Io non sono di questo parere e posso garantire che la maggior parte dei cittadini non si sentono sicuri perché noi non conosciamo chi abbiamo davanti. Questi ragazzi non hanno una carta d'identità che classificano la persona per il colore degli occhi, il colore dei capelli o la professione. Abbiamo delle persone che non conosciamo e quindi chiaramente abbiamo delle persone che tra l'altro dormono nel loro e soprattutto vivono in condizioni indecenti. Questa non è accoglienza, questa è tenere le persone veramente in stato ancora peggio di come si tengono gli animali, perché questa è la realtà. Perché io credo che il mio cane dorme all'asciutto e chiaramente gli cambio la lettiera quando vedo che l'animale è sporco. Quindi sinceramente credo che da questo punto di vista occorre realmente ripensare al modello di accoglienza.
Ecco, però visto che comunque continueranno ad arrivare, perché anche oggi
purtroppo
continuamente le barche continuano ad arrivare, ha provato a pensare in che modo lei da sindaco gestirebbe almeno con un'idea, con un provvedimento, inventandosi un posto, una soluzione pratica di qualche tipo, questo problema della città?
Ma guardi, non so se lei ha seguito tutti gli scandali che sono nati in Sicilia con l'accoglienza, con le situazioni. Allora io credo che innanzitutto il ruolo del comune sia quello, anche se vogliamo assumerci questo ruolo e non vogliamo dire no a Renzi, che continua chiaramente a utilizzare l'isola come un po' è stata autorizzata a Lampedusa. Credo che occorre innanzitutto capire che noi dobbiamo prenderci delle responsabilità, però anche lo Stato ci deve mettere in condizioni di assumerci queste responsabilità. Allora io ho pensato proprio l'altro giorno, qualcuno mi chiese cosa avrei fatto io da sindaco. Ma guardi, noi abbiamo strutture completamente abbandonate che chiaramente nell'emergenza potrebbero essere utili a questo. Mi riferisco all'ex base dell'aeronautica militare sotto Monte Urpino, dove ci sono caseggiati. Tempo fa si fece una proposta, Pidero fece una proposta e quasi in pompa magna decise di fare il centro della solidarietà, si ricorderà anche lei, chiaramente non è stato fatto niente dopo 7 mesi e non credo che verrà fatto niente dopo 1 anno. Era il solito slogan.
Le idee sono gratis.
Le idee sono gratis, l'applicazione delle idee un pochino costa di più. Onestamente ci sono diversi efficienti che potrebbero essere utilizzati. Allora io adesso non so, magari riceverò critiche per quello che sto per dire, perché io non vedo, per esempio, la struttura, non capisco perché l'ex carcere di Boncammino debba essere continuato a essere presidiato da guardie che non devono presidiare un bel niente, perché sinceramente non ci vediamo che non ci sono più detenuti dentro. Io non vedo più, non vivo e non vedo più il carcere come carcere. Io credo che il carcere sia una risorsa. Fino a quando riusciremo a godere di questa struttura e quindi a renderla fruibile, si potrebbe utilizzare anche per altri scopi, chiaramente rifatta, rivista e rivenuta vivibile.
Ecco, e veniamo un po' a quelle che sono le scommesse della città del futuro. Quello che noi stiamo chiedendo ai candidati sindaco in queste nostre interviste è anche di allungare un po' lo sguardo, l'orizzonte, la prospettiva, provare a immaginare e a raccontare ai nostri ascoltatori che visione, che idea di questa città hanno, per esempio, tra 10 anni. La Cagliari che ha in mente lei tra 10 anni, che tipo di città sarà? Sarà sicuramente, da quello che immagino, una città più attenta ai diritti, al tema del sociale, ma anche magari una città dove ci saranno più imprese, dove ci sarà più turismo. Ce la racconti un po' questa città?
Ma credo che la città che, innanzitutto, è la città che vorremmo tutti, questo è evidente, è una città più attenta alla disabilità, più attenta al sociale, ma sicuramente una città più ricca. Io continuo a dire che la ricetta magica per far rinascere Cagliari non esiste, non la può dare nessuno, non la può dare Paolo Casu, non la può dare Massimo Zeta, non lo può dare Pier Giorgio Massica.
Ma qual è la risorsa chiave?
La risorsa chiave è l'ambiente e il nostro territorio. Questa è la risorsa chiave da cui non possiamo abdicare. Noi abbiamo una risorsa che si chiama Poetto, che è una spiaggia, una delle spiagge più lunghe d'Europa.
Le è piaciuto più l'intervento dell'amministrazione sul Poetto?
Assolutamente sì, le posso dire che è un intervento voluto e dovuto, ma devo dire che è anche un intervento che è stato pensato negli anni, non soltanto con Zed, è qualcosa che è nata, io posso dire che sono stato anche nella scorsa consigliatura, qualcosa nata mi è piaciuto molto il fatto, chiaramente, che è stato fatto qualcosa. Mi è piaciuto un po' meno il fatto sull'intervento sui baretti o Merone, perché chiaramente a questi ragazzi si è creato davvero un grande disagio facendo smontare per 3 volte nell'arco di 5 anni queste strutture. Forse si doveva arrivare alla semplificazione amministrativa, urbanistica, con meno strategie, con meno diciamo dilemmi. Questa è la verità.
Ecco, rapporti dell'amministrazione col mondo delle imprese, con il sistema produttivo in generale, direi con i privati, che sono sempre un tema molto delicato. Che cosa si può fare per dare ossigeno e che cosa può fare una buona amministrazione per aiutare le imprese che ci sono già a crescere, a restare sul mercato, possibilmente ad ampliarsi, e magari i giovani a fare nuova impresa?
Ma innanzitutto occorre la sburocratizzazione della pubblica amministrazione, questa è la prima ricetta. Se l'amministrazione non dialoga tra se stessa e non dialoga con gli esterni, è inutile. Non si può pensare a un'amministrazione dove un dirigente non riesce a delegare col dirigente dell'assessorato opposto e la macchina amministrativa viene ingarbugliata in continue litti amministrative tra il dirigente della fascia A e il dirigente dell'assessorato B.
E questo succede
B.
sempre?
Assolutamente sì.
E succede. Negli ultimi 5 anni è migliorato o peggiorato questo aspetto?
Guardi, posso fargli un esempio. I mercati, tanto per capirci, sì. I mercati comunali. Io da anni mi occupo di mercati. Chiaramente sono stato anche presidente della commissione attività produttive Annona, esatto, l'ex Annona. Allora le faccio un esempio. Attualmente io ho fatto 10 di interrogazioni su questo argomento. Allora, le competenze sulla ristrutturazione dei mercati, San Benedetto compreso, dove ogni tanto cade un pezzo di cornicione e rischia di ammazzare qualcuno, è dell'assessorato ai lavori pubblici, quindi dirigente ai lavori pubblici. Invece la, diciamo, gestione dei mercati è dell'assessorato allo sviluppo economico, quindi stiamo parlando dell'assessore Argiolas, attualmente dell'assessore Maras. Bene, le posso garantire che per anni, quando c'è da sistemare un tubo, passano 4 mesi a sistemare un ascensore perché non si mettono d'accordo tra di loro.
Ma allora, saranno gli uffici o gli assessori?
Ma no, io credo che in ogni caso, ma ecco qui arriviamo al punto, arriviamo al punto. Allora, il ruolo dell'assessore non è l'assessore non è un mestiere, altrimenti io non rinuncerei all'indennità, sinceramente, neanche quello del sindaco. I dirigenti è un mestiere, io faccio il funzionario ASL e sono pagato dall'amministrazione. Credo che gli assessori debbano dare un solo atto di indirizzo politico. Se l'assessore non vigila e quindi non imprime una certa pressione, non fa una certa pressione sui dirigenti, quindi controlla l'operato dei dirigenti, è evidentemente che il dirigente, molto probabilmente, che è un pochino più lento degli altri, ci mette più tempo a innescare i processi. Noi abbiamo ottimi dirigenti al Comune di Cagliari, però credo che per poter farla lavorare meglio una macchina occorre innanzitutto utilizzare una diversificazione delle attività, non si possono lasciare i dirigenti 10 anni negli stessi assessorati, e secondo, chiaramente, farli dialogare per forza tra loro. Quindi le competenze del mercato credo che non possano essere divise fra 2 assessorati, o vanno tutte all'assessorato allo sviluppo economico vanno tutte all'assessorato ai lavori pubblici. Se il risultato di mantenere due competenze a tenuta stagna così è questo, è meglio chiaramente cambiare strada, che è quello che faremo noi.
Va bene, io ringrazio Paolo Casu per questa conversazione, sono volati i 30 minuti che abbiamo trascorso insieme.
Posso dirvi solo una cosa che può interessare, certo, a voi, certo, chiaramente. Io ho detto dall'inizio che, e questa è una cosa importante, il primo punto del nostro programma, i primi tre punti, c'è la zona franca, chiaramente la defiscalizzazione del lavoro, e il primo punto che è più importante, noi dall'inizio rinunceremo sia assessori sia consiglieri a qualsiasi indennità, è che è un risparmio di circa 1.600.000 euro all'anno, e quei soldi non ce li mangiamo noi, li mettiamo in un fondo di bilancio, e si può fare, vi posso garantire, non è populismo gratuito, non è slogan elettorale, e creeremo posti di lavoro socialmente utili. Vuol dire che chiaramente la gente in strada, se c'è da sistemare un cancello, una strada, un marciapiede, potrà lavorare e ricevere chiaramente il suo stipendio senza dover elemosinare il sussidio dalle politiche sociali, che è veramente rubare la dignità all'essere umano. Noi non vogliamo rubare niente, vogliamo ridare la speranza e la fiducia alla politica.
La ringrazio per essere stato con noi e buona campagna elettorale.
Grazie a voi e a presto, grazie.